Corso Strategie innovative per insegnare, parte C, terzo incontro. In questo terzo incontro del corso Strategie innovative per insegnare si svolgeranno due tipi di attività. Un'attività pratica che consiste nella lettura del brano Caro Diario, una storia inventata di senso comune nella quale uno studente che ha ormai terminato la scuola ricorda i suoi insegnanti, i loro comportamenti e i loro atteggiamenti in classe. Attraverso la lettura di questa storia, ognuno di voi può fare un lavoro investigativo per riconoscere all'interno di questo brano i modelli dell'insegnamento che sono stati trattati nei precedenti incontri e anche in quest'ultimo incontro. Il lavoro da fare, quindi, leggendo il brano, è quello di cercare di identificare nei diversi personaggi, il professore di italiano, di scienze, di storia e di filosofia, e le professoresse di matematica e di inglese, i sei modelli di insegnamento dei quali abbiamo parlato e parleremo. Come ricorderete, due sono modelli dell'insegnamento tradizionali, il modello comportamentista e il modello cognitivista, che hanno costituito e costituiscono ancora oggi larga parte delle modalità didattiche in uso. Gli altri quattro modelli sono raggruppabili sotto l'espressione di modelli post-cognitivisti e si stanno diffondendo in questi ultimi anni, a partire dalla fine del Novecento e in particolare negli ultimi 15-20 anni del secolo scorso. Sebbene siano quattro modelli, in effetti sono ascrivibili quindi soltanto a un modello interpretativo principale, che è appunto quello post-cognitivista, che rompe gli schemi con i precedenti in maniera molto evidente e con il quale oggi, il più delle volte, ci troviamo a insegnare. Per questo motivo, il lavoro che possiamo fare insieme nel riconoscere i diversi modelli all'interno del brano può servire in senso più generale a riconoscere noi stessi nelle figure di questi possibili insegnanti. Il riconoscersi in un modello di figura insegnante è un'azione formativa per un docente perché può aiutare a comprendere meglio da dove vengono alcuni dei nostri comportamenti, dei nostri atteggiamenti e delle scelte che teniamo in classe. In altre parole, l'obiettivo non è che ognuno di voi scelga uno dei modelli che qui vengono proposti allontanandosi dal proprio modo di insegnare, costruito nel tempo, certamente con cura, con pazienza e con passione. L'obiettivo è invece che ognuno di voi si riconosca all'interno di uno dei modelli proposti e ripensi al proprio modo di insegnare come espressione di uno o più dei modelli che si sono susseguiti nel tempo. Ciò non può significare in alcun modo l'allontanamento dal proprio modello di insegnamento, che si basa sul sapere esperienziale di ciascuno di noi. Piuttosto, può servire a comprendere sempre meglio gli aspetti di positività e di negatività legati e storicamente riconosciuti a un dato modello in particolare, nel quale ci sembra forse di rivedere quello che effettivamente usiamo. Nello stesso tempo, individuare un modello di insegnamento obiettivamente riconosciuto identificarsi in esso può anche essere un modo per un docente di dare maggiore forza alle proprie convinzioni e di sentirsi parte di un insieme di teorie, di metodologie e di applicazioni condiviso da più persone e da una tradizione di pensiero. Naturalmente può anche capitare che nel passare con il proprio sguardo attraverso impostazioni diverse dalla propria, si possa anche pensare di cambiare qualcosa o ci si possa lasciare interessare da argomentazioni diverse da quelle personali. L'importante però è di non lasciarsi disorientare dalla presenza di più modelli, ma di scegliere al loro interno secondo le inclinazioni personali. I modelli di cui abbiamo parlato, infatti, sono tutti ancora compresenti, anche se sono nati in epoche diverse, perché succedendosi nel tempo non si sono eliminati a vicenda, quanto piuttosto si sono continuamente affiancati, integrati e mescolati. Quello che voglio dire è che non è possibile affermare che uno sia migliore dell'altro, perché in ognuno ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. E siamo noi a scegliere di volta in volta quali aspetti portare avanti e quali no. E in questo modo costruiamo nel tempo il nostro modello di insegnamento ideale, quello che cerchiamo di applicare in classe e che è tagliato su misura per ciascuno di noi. Passiamo ora all'analisi degli ultimi quattro modelli post-cognitivisti, che in realtà, come vedremo, sono raggruppabili nella formula 1 più 3. Come vedremo, infatti, il primo dei modelli post-cognitivisti, cioè il modello metariflessivo, condivide la propria impostazione più con i due modelli precedenti che con quelli successivi. Nella slide successiva, sono un insegnante post-cognitivista metariflessivo. Cosa significa apprendere, selezionare stimoli, organizzare risposte, riflettere sulle conoscenze? Il primo modello post-cognitivista, quello metariflessivo, ancora non rappresenta una svolta così radicale come poi si evidenzierà successivamente. Il modello metariflessivo, in questa interpretazione, chiude la tradizione di pensiero secondo la quale l'insegnamento è un processo trasmissivo, da chi ne sa di più a chi ne sa di meno. Secondo questa tradizione, che abbiamo ripercorso insieme nei precedenti incontri, apprendere significa selezione di stimoli, cioè associazione di stimoli e di risposte, come nel caso del modello comportamentista. Oppure significa organizzazione di risposte, cioè elaborazione individuale di informazioni finalizzata allo svolgimento di uno specifico compito, come nel caso del modello cognitivista. L'ultima idea di questa tradizione di pensiero è che apprendere significa riflettere. La riflessione di cui parliamo è una riflessione sulle proprie conoscenze e sulle modalità attraverso le quali queste conoscenze sono apprese, elaborate e gestite. Si tratta di un lavoro di secondo livello, un lavoro metariflessivo, che riguarda come ciascuno di noi è in grado di relazionarsi, di rapportarsi e di utilizzare le proprie risorse cognitive. Perciò viene chiamato apprendimento metacognitivo. Per dirla in parole semplici, per capire se uno studente era preparato, prima ci si aspettava che sapesse ripetere le informazioni acquisite. Successivamente ci si aspettava che sapesse utilizzare alcune strategie, meglio se individualizzate, per imparare. Infine, con quest'ultimo modello, ci si aspetta che uno studente ben preparato sappia quali sono le strategie che ha utilizzato per imparare e per gestire ciò che ha imparato, cioè che sappia riflettere sui propri apprendimenti. Riassumendo, l'insegnante comportamentista insegna nozioni, l'insegnante cognitivista insegna strategie, l'insegnante metariflessivo insegna a riflettere su come funziona l'acquisizione, l'elaborazione e soprattutto la gestione di nozioni e di strategie in ogni specifico sistema cognitivo. Passiamo alla slide successiva. Cosa si insegna? Dati, strategie operative e azioni metariflessive dall'implicito all'esplicito. Obiettivi dell'insegnamento: progettare ambienti di apprendimento, condizioni, l'ambiente influenza la riuscita in un compito, come si insegna, istruzione formale diretta e pratica, l'adulto trasmette la conoscenza al giovane. L'insegnante metariflessivo, dunque, si occupa di rendere consapevoli i propri studenti di come ciascuno di loro riesce a imparare. Per comprendere a fondo questo punto di vista, occorre considerare che ciascuno studente ha un potenziale di apprendimento sia esplicito sia implicito. Cioè, quando uno studente, ma anche ciascuno di noi insegnanti, impara, certamente sa di stare studiando e imparando. Eppure, se ci riflettete, tante cose le impariamo senza neanche saperlo. Per esempio, quando si vive all'interno di una famiglia, si imparano tante cose, come si cucina, a parlare in un certo modo, a trattare alcuni argomenti più di altri, oppure la vera e propria area di famiglia per la quale siamo immediatamente riconosciuti. E tutte queste cose che si imparano, spesso si imparano senza volerlo, cioè senza prestare attenzione al fatto stesso che si sta imparando qualcosa. Questo modo di imparare si chiama apprendimento implicito e riguarda sia il corpo sia la mente, cioè possiamo ripetere in modo automatico e automatizzato alcuni movimenti che acquisiamo dall'ambiente o nelle relazioni con esso e che impariamo con il tempo a fare nostri. Oppure possiamo ripetere abitudini cognitive che abbiamo appreso durante la nostra storia personale degli apprendimenti. Se io ora vi chiedo se siete consapevoli di come avete imparato tutto quello che sapete e che sapete fare, è molto probabile che mi rispondiate di no. Questo per un motivo. Ci sono apprendimenti che di solito non ci richiedono un particolare sforzo, come per esempio la guida della macchina. Una volta che abbiamo imparato a guidare, ci ricordiamo quando e come abbiamo iniziato e successivamente non prestiamo più la stessa attenzione al coordinamento dei movimenti di guida, come quando eravamo alle prime armi. In altre parole, abbiamo appreso e abbiamo automatizzato l'insieme di gesti che necessitano per una guida sicura. E ogni volta che entriamo in macchina non abbiamo più bisogno di ripetere a noi stessi quali sono le azioni da compiere per metterla in moto. Ci sono però invece altri apprendimenti che non sappiamo da dove ci vengano in particolare. Questi apprendimenti avvengono in momenti non precisati e si stabilizzano nel tempo. Molto semplicemente, se vi chiedo quanto sale occorre mettere nell'acqua per cuocere la pasta, facilmente risponderete che siete soliti regolarvi a occhio, cioè avete acquisito nel tempo l'idea di quanto ce ne vuole e probabilmente non c'è stato un momento preciso in cui ricordate di aver assistito alla lezione quanto sale ci vuole nell'acqua per cuocere la pasta e dunque non siete sicuri di averlo letto da qualche parte. Ciò accade perché vi state regolando in base all'esperienza, ma soprattutto si tratta di acquisizioni che avete appreso senza accorgervene, cioè senza prestare specifica attenzione a quello che stavate imparando mentre vedevate qualcun altro che compiva il gesto di salare la pasta. Si tratta di acquisizioni implicite e non soltanto automatizzate. La nostra mente lavora molto in implicito e lavora così perché le viene comodo farlo. Altrimenti, se tutto ciò che apprendiamo fosse sempre presente alla nostra consapevolezza, la mente stessa potrebbe non riuscire più a gestire tutto quello che elabora. Ciononostante, da un punto di vista formativo, questo apprendimento implicito rappresenta un grande punto interrogativo, perché è la porta principale attraverso la quale facciamo entrare nel nostro sistema cognitivo numerose informazioni in modo non consapevole e per questo in modo potenzialmente disordinato e disorganizzato. Si tratta cioè di informazioni che in un secondo momento potremmo non essere preparati a gestire. Questo significa che uno studente apprende potenzialmente molto di più di quanto non impara a scuola oppure a casa. Attraverso la formazione diretta, impara senza accorgersene da ogni contesto con il quale entra in contatto e che costituisce per lui un riferimento sia pure transitorio. Molto probabilmente questo tipo di apprendimento riguarda più i bambini che gli adulti, perché i bambini prendono coscienza in modo graduale del mondo che li circonda e degli accadimenti che avvengono al suo interno. Di molti di questi eventi che vedono svolgersi, i bambini non comprendono immediatamente il senso e le motivazioni e tendono più degli adulti a non razionalizzare subito quanto vedono e sentono accadere. In altre parole, i bambini tendono ad assorbire dall'ambiente senza necessariamente rielaborare ciò che apprendono in modo inconsapevole. Allora, uno degli obiettivi di questo tipo di insegnamento sta proprio nel cercare di fare diventare esplicite le acquisizioni implicite, cioè nel cercare di rendere i bambini, ma anche gli adulti, consapevoli di quanto hanno appreso, di renderli in grado di riconoscere e di gestire il proprio patrimonio di apprendimenti. Vediamo nella prossima slide come fare nella pratica didattica. Risorse metariflessive, metacontrollo, processi di controllo, metaconoscenza, costruzione di teorie, gestire il potenziale intellettivo e rispondere alle richieste cognitive. Queste sigle fanno riferimento ai processi di controllo, i processi attraverso i quali chi apprende può monitorare e controllare il funzionamento del proprio sistema cognitivo. In particolare, l'EOL, Ease of Learning, fa riferimento alla facilità di apprendimento del materiale presentato, che avviene prima della fase di acquisizione. Per esempio, prima di iniziare una lezione, potete chiedere ai vostri studenti se pensano che l'argomento che andrete a spiegare sarà facile o difficile, anche se non lo conoscono ancora. Alla fine della spiegazione, o dopo che lo hanno studiato, potrete chiedere di stimare nuovamente la facilità dell'argomento o le eventuali difficoltà incontrate. In questo modo, lo studente si rende conto della validità del suo giudizio di stima circa la facilità con la quale può affrontare o non affrontare un determinato argomento da apprendere. In molti casi, un malfunzionamento di questo processo di controllo del funzionamento cognitivo può provocare una reazione di scoraggiamento da parte degli studenti. Sono quegli alunni che appena iniziano ad applicarsi a un compito, qualunque esso sia, dicono non ho capito, non lo so fare e partono sfiduciati rispetto alle loro possibilità. Questo aspetto non investe soltanto la singolare personalità di ogni studente o la sua emotività, ma riguarda anche la dimensione cognitiva e può essere migliorato proprio attraverso una gestione più efficace del processo di controllo EOL. Inoltre, questo aspetto interferisce con le possibilità di recupero di uno studente. Se un alunno non è convinto di potercela fare perché vede il compito che ha davanti come troppo difficile, sarà ancora più convinto di non riuscire a fare leva sulle proprie forze per recuperare, ad esempio, una lezione che ha mancato e per la quale è rimasto indietro. Un altro processo, forse ancora più interessante da conoscere per un insegnante, è il JOL, Judgment of Learning, la valutazione circa la probabilità di ricordare un'informazione appresa, che può avvenire durante il processo di memorizzazione oppure alla fine di tale processo, cioè il giudizio personale che lo studente dà circa la propria capacità di apprendere e di studiare. Questo processo di controllo si mette in moto quando un alunno studia da solo e deve decidere, per esempio, quanto tempo ci vuole per fare i compiti, perché dopo vorrebbe uscire a giocare con gli amici. Naturalmente, come si può facilmente intendere, se uno studente non calcola bene il tempo che gli ci vorrà per completare i compiti, potrà riservare troppo poco tempo e quindi studiare male, oppure non studiare. Nello stesso tempo, questo stesso processo entra in gioco interagendo con l'attenzione. Mentre spieghiamo una lezione, gli studenti valutano implicitamente se è il caso o no di seguirla. Se a loro la lezione sembra subito non possibile da comprendere perché non se ne sentono in grado, è probabile che decidano interiormente di non seguirla, valutando che non sia alla loro portata, cioè dando un giudizio negativo circa le proprie possibilità di apprendimento, e ciò ancora prima di avere valutato effettivamente il problema. È come se gli alunni valutassero da soli in anteprima le proprie capacità di apprendere, e ciò regolasse in modo implicito il modo in cui si pongono verso le possibilità di apprendimento che gli vengono offerte dall'ambiente di studio. In un certo senso è come se autoescludessero dalle possibilità di imparare. Per migliorare questo processo di controllo, si può chiedere agli studenti che voto penseranno di ottenere prima di interrogarli, o ancora meglio, si può cercare di far prendere loro l'abitudine di segnare a casa sul quaderno, dopo che hanno studiato, il voto che essi stessi si darebbero rispetto alla preparazione che pensano di avere raggiunto. Una volta in classe, se vengono interrogati, l'insegnante darà loro un voto che potrà più o meno coincidere con quanto essi stessi si sono attribuiti per ipotesi. E naturalmente questo esercizio dà luogo a molti spunti di riflessione e di autoregolazione. Un altro processo di controllo è il FOK, Feeling of Knowing, la misura della sensazione di conoscere un'informazione presumibilmente appresa, che non si riesce a ricordare consapevolmente. La sensazione di conoscere qualcosa, cioè, che genera il fenomeno ce l'ho sulla punta della lingua, ma non riesco a ricordare. Questo fenomeno può essere utile per fare un'analisi con gli alunni di quante volte può capitare durante un'interrogazione e se dietro la sensazione di sapere, ma di non ricordare, c'è soltanto l'emotività, e allora piano piano, con il rallentarsi della tensione, le informazioni ritornano a galla. Oppure c'è anche una ritenzione a breve termine e non a lungo termine, per la quale vi rimando a quanto abbiamo detto nello scorso incontro. Ancora, il processo di controllo PTR, Prediction of Total Recall, che regola la previsione della quantità del ricordo finale, cioè il ricordo totale, quanto mi ricorderò di quello che ho studiato. Può essere accompagnato dalla postdizione, che consiste in un ulteriore momento di valutazione in merito all'andamento dell'attività cognitiva e si configura come stima complessiva del livello di prestazione raggiunto, e in questo senso si lega al JOL. Questo processo di controllo va anch'esso messo in relazione con il tempo che si considera necessario per studiare. Molti studenti, una volta interrogati, vanno male, hanno risultati insoddisfacenti, eppure affermano di aver studiato. Ciò può accadere anche perché in buona fede uno studente può credere di aver dedicato allo studio il tempo che gli era necessario, senza rendersi conto che non lo era affatto. In questo senso, l'insegnante può, quando assegna un compito, indicare il tempo medio nel quale considera che andrebbe svolto. Questo si può fare prima di assegnare come indicazione generale preventiva, oppure si può chiedere agli alunni di segnare sul quaderno in quanto tempo hanno svolto il compito e successivamente l'insegnante esprime la propria opinione in merito. È vero anche che riguardo ai tempi di apprendimento non è sempre possibile definire tempi ottimali di svolgimento, perché ogni studente ha il proprio tempo. Questo accorgimento però non serve se uno studente mette più tempo perché è più lento e necessita di andare più piano, ma serve piuttosto per quegli studenti che vanno troppo veloce e tendono a uno studio più superficiale. Naturalmente, se uno studente si applica molto velocemente allo studio, però lo studio non risulta superficiale, il suo risultato va messo in relazione con il processo di controllo del quale abbiamo parlato precedentemente. Il judgment of learning, che implica un giudizio da parte di chi apprende sul proprio personale processo di apprendimento. Può essere infatti che lo studente sia comunque in grado di stimare bene le proprie capacità di acquisizione. Lo stesso vale per chi mette più tempo del previsto per studiare. Ciò può essere indice di uno studio più approfondito, come di uno studio che incontra difficoltà. E queste diversità vanno valutate anch'esse in relazione al giudizio che l'alunno stesso dà delle proprie potenziali possibilità di apprendere. Infine, uno studente può perdere molto tempo a studiare perché non utilizza le competenze che gestisce meglio, ma utilizza quelle che gli sono state insegnate e che non sempre sono compatibili con le proprie. Passiamo alla slide successiva. Il bravo studente riflette su come gestire le proprie strategie di apprendimento. Approvo quando i miei studenti collaborano, anche se fanno i compiti insieme. Su questa slide non è necessario soffermarsi troppo, se non sull'aspetto che l'insegnante metariflessivo permette che gli studenti collaborino tra loro quando studiano, perché è molto interessato all'idea che si misurino tra di loro. E attraverso questo processo imparino a giudicare, a valutare e a regolare da soli la quantità e soprattutto la qualità degli apprendimenti. Slide successiva. È importante che gli studenti sappiano valutare da soli quanto e come hanno studiato. È giusto che io rifletta su come insegno per rivedere le mie strategie. Così come gli studenti devono diventare in questo modello alunni capaci di valutare da soli le modalità di apprendimento che essi stessi adoperano, allo stesso modo l'insegnante metariflessivo considera necessario rivedere le proprie strategie di insegnamento, utilizzando lo stesso metodo, cioè la riflessione, per poter essere sicuro di stare utilizzando un metodo e un modello che padroneggia a fondo. In conclusione, si tratta dell'ultimo modello trasmissivo, dopo il quale si gira completamente pagina, come vediamo nella slide successiva. Conoscenza distribuita, situata e incarnata. Se andiamo a vedere come cambia oggi il concetto di conoscenza, osserveremo che questa può essere considerata da tre principali punti di vista. Nell'attuale società della conoscenza, infatti, la conoscenza stessa è considerata distribuita, situata e incarnata, incorporata. Ricordiamoci questi tre aspetti e andiamoli ad approfondire nella slide successiva, uno per volta. Distribuita tra soggetti diversi, tra artefatti cognitivi, tra congegni periferici. La conoscenza si dice distribuita perché si supera la concezione tradizionale secondo la quale la conoscenza era considerata patrimonio specifico e soggettivo di ogni individuo, frutto del suo personale lavoro di acquisizione nel tempo di informazioni, di nozioni, di riflessioni, eccetera. Si trattava sempre di un lavoro svolto nell'ambito dei processi formali della formazione, sostenuto da supporti formativi intenzionali e diretti. In ogni modo, la conoscenza sembrava essere un fatto e un problema personale, così come la mente stessa veniva considerata soltanto ed esclusivamente dentro ogni singola individualità. Ciò che è cambiato in questa interpretazione è stata l'ipotesi che la mente possa essere anche vista come distribuita tra soggetti diversi. Questo significa che il concetto di mente ha ormai valicato i confini della individualità, perché si è messo a fuoco soprattutto il lavoro che le menti svolgono insieme mentre apprendono, non soltanto collaborando e cooperando tra loro, ma anche proprio costruendo insieme, cioè co-costruendo la conoscenza stessa. Inoltre, i contesti di riferimento influenzano sempre di più i soggetti che si formano al loro interno, per esempio attraverso quelli che vengono definiti gli artefatti cognitivi, cioè tutte le espressioni culturali come i libri, i film, ma anche gli appunti che vengono presi in classe, i messaggi che vengono scambiati, le pubblicità e così via. Nello stesso tempo, gli alunni interagiscono con i propri contesti di riferimento in modo continuativo attraverso i cosiddetti congegni periferici, cioè tutte quelle espressioni della tecnologia che servono ad acquisire, a comprendere e a interpretare la conoscenza, ma anche a costruirla e a riprodurla. Per esempio i computer, ma anche i giochi elettronici e in generale tutta la multimedialità. È diverso, come sappiamo, se per scrivere un tema uso un computer con il quale posso continuamente muovermi liberamente all'interno del testo che sto scrivendo, oppure se uso carta e penna e quindi ho minore libertà di movimento. In altre parole, oggi come oggi, non è più possibile chiedere a un nostro alunno di essere solo nel processo di apprendimento, oppure di essere in un rapporto a due mentre apprende con l'insegnante o con un proprio compagno. Ogni nostro alunno, infatti, già vive una condizione, per così dire, di immersione all'interno di una realtà sociale, nella quale la conoscenza è sempre più distribuita, come lo è anche la mente. Quindi allo studente vengono date oggi maggiori opportunità di condividere la conoscenza all'interno del gruppo classe, inteso come una comunità di apprendimento in miniatura. E vengono prese in considerazione tutte le possibili forme di interazione cognitiva, sia pure poco tradizionali. Vediamo ora, nella prossima slide, ancora come cambia la conoscenza, situata in un tempo-spazio, in specifiche culture e domini del sapere, in contesti adattivi non prevedibili. La mente, però, così come la conoscenza, è anche situata dall'inglese embedded, letteralmente radicata nell'ambiente e nei contesti di riferimento. La situatività della conoscenza è uno degli aspetti che ha avuto i risvolti più significativi per riconsiderare la formazione. La conoscenza è infatti oggi riconosciuta come situata in uno specifico spazio e in uno specifico tempo, cioè ha perso quei caratteri di generalità e di genericità che aveva precedentemente. D'altra parte, però, un aspetto irrilevante del dire che la conoscenza è situata non è soltanto questo, quanto piuttosto l'idea che se leghiamo sempre più la conoscenza ai contesti nei quali nasce e si sviluppa, allora dovremo mettere in conto che la conoscenza stessa sarà influenzata dalla imprevedibilità che è propria di ogni contesto. Quando iniziamo una giornata, non sappiamo specificamente con quanti e con quali ambiti di conoscenza entreremo in contatto quel giorno. Non sappiamo come si svolgerà la successione degli eventi intorno a noi, non sappiamo come ci adatteremo alle situazioni che verranno. La nostra vita personale, spesso caratterizzata per quanto possiamo fare, da non prevedibilità degli eventi e delle situazioni e ci richiede un costante sforzo adattivo per riuscire ad affrontare le diverse problematiche che di volta in volta ci si pongono. È strano come si sia invece sviluppato un modo di intendere la formazione che in fondo è radicalmente diverso dalla realtà che viviamo, perché ci chiede continuamente di organizzare quanto vogliamo condividere con gli studenti attraverso formule predefinite. Queste formule non prestano sufficientemente attenzione non soltanto alla diversità dei singoli alunni, ma anche alla specificità degli ambiti del sapere, cioè delle materie da insegnare, e alla peculiarità dei contesti nei quali si trovano, per esempio, la classe come contesto di apprendimento. Se dunque la classe stessa può essere considerata sia un ambiente di apprendimento, sia un contesto di riferimento, sarà anch'essa soggetta a quei criteri di non prevedibilità che regolano gli altri ambiti. In particolare, quello che voglio dire è che non è mai possibile predefinire il rapporto tra docenti e studenti, tra studenti e studenti, tra materie di studio, docenti e studenti all'interno di una classe. Questo non significa che non si possa provare a dare indirizzi, soltanto che questi indirizzi non si possono considerare stabili, cioè condizioni dell'apprendimento che, se sono state ben progettate, devono necessariamente fare effetto. Allora il discorso in questo senso si sposta dal volere definire le condizioni dell'apprendimento al volere cercare i criteri che possono regolarne le variabili. E tra questi criteri c'è sicuramente l'idea che la conoscenza possa essere distribuita, situata e incarnata. Nella slide successiva, la conoscenza è incarnata nel rapporto cervello-mente, nell'organismo corpo, nell'organismo ambiente. Un altro aspetto molto attuale è che la conoscenza è oggi considerata incarnata, incorporata dall'inglese embodied, cioè letteralmente dentro un corpo. Questa interpretazione abbandona l'idea classica della tradizione del pensiero occidentale che la mente sia separata dal corpo e tende a correlare la mente al cervello, perché poi se provate a fare a pezzetti un cervello vedete cosa resta della mente. In ogni modo la mente, seppure un costrutto teorico distinto e distinguibile dal cervello, va considerata sempre in relazione ad esso, cioè va interpretata analizzando anche le sue basi bio-neurofisiologiche. Il cervello ci dice molto sull'apprendimento, sulla disponibilità ad apprendere, la cosiddetta plasticità cerebrale, e sulla resistenza al cambiamento, ad esempio. Quanto più uno studente è giovane, tanto maggiori saranno le possibilità che ha di imparare. Prima si credeva che le maggiori possibilità dell'apprendimento si evidenziassero soltanto nei primi 3 anni di vita, quando la mente inizia a formare le proprie reti neurali attraverso un processo di sovrabbondanza delle connessioni, il cosiddetto germogliamento, che poi vengono selezionate, abbandonate o rinforzate in rapporto alla quantità e alla qualità delle relazioni con l'ambiente. Studi recenti hanno dimostrato che non è più possibile parlare di un così evidente incremento delle possibilità dell'apprendimento soltanto nei primi 3 anni di vita. Si tratta del cosiddetto mito dei primi 3 anni, perché si continua ad apprendere durante tutto il corso della vita. L'apprendimento però cambia lentamente e da strutturale diviene funzionale. Nell'età in cui gli studenti vanno a scuola, l'apertura al cambiamento sembra essere maggiore che nelle età successive. perché le reti neurali sono ancora in formazione da un punto di vista strutturale. Mentre più tardi, con il passare degli anni, si impara sempre, ma si impara in modo diverso. Si delinea una differenza tra l'apprendimento in età scolastica e quello in età adulta, perché man mano che passa il tempo, le reti neurali si formano in modo sempre più definito e tendono a variare soltanto nella intensità delle relazioni, cioè da un punto di vista funzionale, piuttosto che nello stabilire nuove connessioni sinaptiche da un punto di vista strutturale. Tenere presente che nel cervello c'è la mente significa anche, da un punto di vista didattico, considerare che i livelli dell'attenzione possono non essere costanti e che la disponibilità ad apprendere è influenzata dallo stato fisico del soggetto mentre apprende. Significa anche che ogni individuo apprende in modo diverso dall'altro, che i tempi per apprendere e soprattutto per ristrutturare gli apprendimenti possono essere lunghissimi, che l'apprendimento avviene anche se non ce ne accorgiamo, perché può essere implicito, e che l'apprendimento a volte non avviene perché manca la disponibilità ad apprendere. Questa disponibilità manca perché l'apprendimento è un processo che avviene continuamente nel tempo e molte volte noi docenti non consideriamo l'esperienza pregressa degli studenti, la loro storia personale degli apprendimenti e quanto quello che gli alunni hanno già studiato, appreso, elaborato possa essere metabolizzato da loro e quindi non sia più modificabile. Passiamo alla slide successiva. Come cambia la formazione da teacher-centered a student-centered alla relazione formativa? Se andiamo ora a vedere come cambia la formazione, ci renderemo subito conto che da un insegnamento focalizzato sul docente e da un insegnamento incentrato sullo studente, si è passati ora a rivalutare la relazione formativa. Per questo motivo nascono tre modi diversi di considerare il soggetto che apprende. Il primo modo è metariflessivo, quello del quale abbiamo parlato precedentemente. Il secondo modo è quello di considerare l'alunno un mediatore, cioè un membro di una comunità di apprendimento che si trova continuamente a condividere e a negoziare le proprie conoscenze. Infine, il terzo modo è quello di vedere l'individuo in formazione come un progettista e un costruttore, cioè una persona che sappia organizzare da sola, dopo un periodo in cui viene instradato verso questo obiettivo, le proprie conoscenze. In altre parole, l'obiettivo di mettere a fuoco la relazione formativa consiste nell'incentivare un'idea di soggetto che apprende come attivo costruttore, come mediatore tra più soggetti, e come riflessivo sui propri apprendimenti. Passiamo alla slide successiva. Ambiente distribuito, processi di apprendimento, strutture della conoscenza, ambiente situato, apprendimento implicito, ambiente embodied, accoppiamento strutturale, individuo ambiente. In linea molto generale, come si vede nello schema, alle tre possibili modalità che attualmente vengono proposte per interpretare la mente, cioè quella distribuita, situata, incarnata, incorporata, possono corrispondere tre diverse strutturazioni degli ambienti di apprendimento, ognuna delle quali mette in luce un aspetto diverso. La distribuzione della conoscenza, se applicata agli ambienti di apprendimento, mette in luce proprio il passaggio dai processi di apprendimento alle strutture della conoscenza, cioè da un modo di insegnare rivolto soltanto al soggetto a un modo di insegnare che include la classe come gruppo di apprendimento e soprattutto come comunità di apprendimento che condivide conoscenza, ma la costruisce anche. La situatività della conoscenza, se applicata agli ambienti di apprendimento, mette a fuoco il ruolo dell'apprendimento implicito nei processi di formazione e di tutto quello che contribuisce a costituire quei pattern ambientali di sviluppo dei quali a volte non ci accorgiamo neppure. Infine, la corporeità della conoscenza, se applicata agli ambienti di apprendimento, introduce un'idea del rapporto tra individuo e ambiente che si può definire accoppiamento strutturale. Come gli ambienti chiedono continuamente a ogni individuo di adattarsi ad essi, perché il rapporto sia efficace, occorre anche che gli individui stessi possano chiedere all'ambiente di modificarsi secondo le proprie esigenze. Passiamo alla slide successiva. Come cambia la formazione? Un costruttivismo socioculturale che include adattamento e partecipazione. Comunque la si veda, la costruzione della conoscenza oggi è un processo che investe sia adattamento sia partecipazione, sia interazione con ambienti di apprendimento, sia immersione nei contesti di riferimento. È per questo che ci muoviamo oggi all'interno di un costruttivismo socioculturale, dove cioè tutte queste diverse suggestioni della mente, distribuita, situata, incorporata, possono coesistere. Passiamo alla slide successiva, dove si vede l'ingranaggio degli elementi per un ambiente di apprendimento che fa perno sul concetto di educabilità. Se ora guardiamo alla costruzione di un ambiente di apprendimento, vedremo come, dal punto di vista delle teorie post-cognitiviste, sono molteplici i piani e i livelli di interazione che, come in un ingranaggio ideale, vengono a collaborare e a concorrere nei processi della educabilità. Come vedete, il livello cognitivo, definito anche strutturale perché fa riferimento all'architettura di un sistema cognitivo, interagisce con il livello metariflessivo di gestione delle risorse cognitive e si lega al livello intersoggettivo relazionale della comunicazione e della condivisione all'interno di comunità di apprendimento. Nelle comunità di apprendimento entra in gioco anche il livello affettivo-emozionale, non più come risorsa da strumentalizzare, bensì come caratteristica della relazione formativa anche sul piano cognitivo. Il livello emozionale lascia esprimere il livello corporeo, che fa riferimento alla organismicità della conoscenza, il quale livello corporeo a sua volta si lega al livello implicito di tutto quanto non può e non vuole essere esternato attraverso la verbalizzazione, ma che trova nella corporeità il proprio veicolo espressivo. Una corporeità che rientra anch'essa a pieno titolo nell'ambito cognitivo. Come vedete, l'ingranaggio torna a girare, perché questi aspetti sono tutti da considerare per un'analisi della possibilità realizzativa dei processi della educabilità. Nella slide successiva, sono un insegnante post-cognitivista costruttivista. Cosa significa apprendere? Costruire attivamente processi di conoscenza. Cosa si insegna? Strutture della conoscenza generalizzabili e modificabili. Conoscenza, processi interpretativi su strutture di conoscenza, teorie ingenue, implicite, modificabili. Per un insegnante costruttivista, l'apprendimento è un processo attivo, che si basa appunto sulla costruzione da parte del soggetto che apprende di strutture della conoscenza autonome e personali, che gli vengono insegnate attraverso processi di azione formativa non necessariamente diretta. Si tratta infatti di processi della formazione che avvengono in modo semiformale, come vedete dall'immagine, dove è sbarrata la tradizionale classe con la cattedra e i banchi. Per quanto riguarda la formazione delle strutture della conoscenza individuali, ognuno di noi come insegnante richiede ai propri alunni di sviluppare competenze che ritiene generalizzabili, cioè che possono essere acquisite da tutti gli alunni. Queste competenze però restano sempre anche modificabili, nel senso che sebbene siano condivise da tutti, vengono però personalizzate da ognuno. Per intenderci, Se chiediamo a uno studente di acquisire abilità di lettura o di interpretazione, ci aspettiamo che tutti gli studenti possano farlo, però nello stesso tempo ognuno dei nostri alunni legge in maniera diversa, così come interpreta diversamente la realtà. E sono proprio le strutture della conoscenza che si formano durante lo sviluppo a consentire un'interpretazione personale della realtà per ciascun soggetto in formazione. Questi processi interpretativi però favoriscono il nascere di teorie ingenue, le cosiddette teorie di senso comune, che ognuno di noi costruisce in modo autonomo nella interazione con la realtà e che spesso restano implicite, fino a che non ce ne rendiamo conto e diventiamo consapevoli dei processi, una volta impliciti e ora espliciti, che ci avevano guidato nella costruzione delle teorie in oggetto. Nella prossima slide, gli obiettivi dell'insegnamento, teorie ingenue implicite della conoscenza da abbandonare, trasformare o convalidare, come si insegna ambienti di apprendimento a misura di bambino e scoperta guidata. Tra gli obiettivi dell'insegnamento vi è dunque quello di aiutare gli studenti a costruire teorie scientifiche, cioè oggettivamente condivisibili. E quindi di passare dalle teorie di senso comune implicite alle teorie esplicite condivise da una comunità di apprendimento. Ora, i bambini sono maestri nell'avere idee personali e originali circa il mondo circostante, proprio perché ne danno una prima personale interpretazione e solo successivamente acquisiscono concetti condivisibili. Quando le prime interpretazioni vengono a raffrontarsi con una figura adulta di riferimento. Il nodo qui sta nel passaggio delle teorie da implicite a esplicite, perché non si conosce con esattezza il ruolo che le teorie implicite possono avere nella formazione di uno studente, ma si tratta comunque di un ruolo spesso ambiguo e non necessariamente finalizzato a una preparazione efficace e consapevole delle proprie possibilità. Per comprendere un ambiente di apprendimento costruttivista, potete inoltre immaginare un ambiente di apprendimento costruito a misura di bambino. Cioè pensato per lasciare emergere la naturale disposizione dei soggetti in formazione a scoprire la realtà, attraverso appunto l'elaborazione di teorie personali e implicite circa quanto li circonda. Si tratta però di un processo di scoperta guidata, nel quale il formatore mostra come una guida in un museo la conoscenza, portando per mano gli alunni in un percorso che, sebbene monitorato, li lascia comunque liberi di esprimere il loro modo personale di guardare le cose. Infine, questo modello usa la costruzione di teorie come metodologia didattica. In parole semplici, agli studenti viene chiesto di esprimere la propria idea implicita circa l'argomento del quale si parlerà e che verrà spiegato, senza ancora conoscerlo. Gli studenti sono così esortati dall'insegnante a esprimere le proprie teorie implicite in merito a un qualunque argomento e l'insegnante divide le teorie che emergono di volta in volta, cioè le idee che vengono fuori, i concetti che sono espressi dagli alunni, in tre gruppi. Da eliminare, da trasformare e da conservare, a seconda della validità di quanto viene espresso rispetto all'argomento della lezione. Successivamente, dopo la lezione, le teorie precedentemente divise vengono riprese e ridiscusse alla luce dei nuovi apprendimenti. Passiamo ora alla slide successiva. Apprendere significa costruire e adattarsi. L'insegnamento rispetta le fasi di sviluppo dello studente. L'apprendimento è dunque un processo che riguarda sia la costruzione di percorsi personali, sia l'adattamento al mondo circostante, attraverso il formidabile strumento dell'esperienza. Questo strumento ci consente di immagazzinare informazioni circa la realtà che poi saranno conservate, si potrebbe dire metabolizzate. Possiamo perciò dire che ogni studente manifesta fasi personali di sviluppo che possono essere intese sia come comuni a più individui sia come personali, nel senso che risultano più o meno modificabili a seconda delle esperienze soggettive e delle stimolazioni ambientali. Ma passiamo alla slide successiva. Per l'insegnante contestualista e culturalista, cosa significa apprendere? E apprendere all'interno di comunità di apprendimento. I due modelli, contestualista e culturalista, condividono alcuni aspetti del significato dell'apprendimento. In particolare, condividono l'idea che apprendere significhi entrare in relazione con una comunità di apprendimento, che si qualifica come gruppo di appartenenza, all'interno del quale è possibile condividere e negoziare le conoscenze, cioè in un certo senso venderle e comprarle, operare delle mediazioni, anche lasciando il proprio punto di vista, cambiando idea, acquisendo interpretazioni di altri e viceversa in un continuo scambio. Apprendere in questo modo non significa soltanto entrare in un ambito contestuale e culturale, accettando in modo concorde quanto viene detto e attivato al suo interno. Significa invece integrarsi in accordo con gli altri membri della comunità di apprendimento e nello stesso tempo avere la possibilità di distaccarsi da quanto si condivide per mettere a punto percorsi nuovi, autonomi e personali. Questo processo però, da un punto di vista formativo, comporta un passaggio nodale, che è quello dell'identificazione. Non è possibile infatti acquisire una propria identità cognitiva se prima non ci si è identificati in qualcuno oppure in qualcosa. Cioè, si trova la propria identità in rapporto a qualche punto di riferimento. Per questo, dire che l'apprendimento avviene all'interno di una comunità di apprendimento significa riconoscere questo processo, per il quale chi apprende entra in un ambito con il quale si integra e nel quale si identifica. Successivamente e solo successivamente se ne può distaccare. Passiamo alla slide successiva. Cosa si insegna? Linguaggi, sistemi simbolici e pratiche conversazionali. Obiettivi dell'insegnamento e costituire comunità di apprendimento. Pertanto la conoscenza è il risultato di interazioni che avvengono nella contingenza storica e sociale nella quale vive ogni comunità di apprendimento. È un elemento basilare e rappresentato dal linguaggio e dal mezzo linguistico. La classe, che nel modello costruttivista avevamo detto che poteva assomigliare a un museo nel quale il formatore svolgeva il ruolo della guida, diviene ora un talk show, per così dire, nel quale ognuno è invitato a parlare a suo modo e il ruolo del formatore diviene quello di un conduttore, di un facilitatore della comunicazione e appunto di un mediatore. Passiamo ora alla slide successiva. Mente e menti, congegni periferici, artefatti cognitive, pratiche discorsive e sistemi di credenze producono la conoscenza. La formula adoperata in ambito contestualista e culturalista è la seguente. La mente interagisce con le altre menti in modo olistico, cioè il risultato non è soltanto la somma delle parti, ma qualcosa di più, cioè la comunità di apprendimento. A questa si aggiungono i congegni periferici, cioè il rapporto delle menti con gli avanzamenti della tecnologia, e si aggiungono soprattutto gli artefatti cognitivi, cioè le diverse produzioni culturali rappresentative delle possibili espressioni della mente. A questo quadro interpretativo vanno unite le pratiche discorsive, cioè l'uso del linguaggio e dei linguaggi nelle comunità di apprendimento e la negoziazione delle conoscenze personali che lo scambio linguistico comporta. Infine va considerato il fatto che ogni comunità di apprendimento, per esempio la classe, no? Che una comunità di apprendimento in miniatura, condivide sistemi di credenze, Cioè, per intenderci, insiemi di punti di vista, di modi di fare, di lenti interpretative attraverso le quali guardare la realtà, che sono condivise perché stanno bene a tutti i membri della comunità di apprendimento, si riconoscono tutti all'interno di quei modi di essere e di pensare e sono quindi accomunati da sistemi di credenze, dove per credenze si intende conoscenze condivise, accettate da tutti e per questo valide. L'insieme di questi aspetti, la mente, le menti, le tecnologie, le produzioni culturali, le pratiche discorsive e i sistemi di credenze formano dunque la conoscenza. Come si insegna? Un adulto esperto, mediatore e facilitatore in contesti semiformali, lo studente apprendista competente e responsabile delle scelte cognitive, la costruzione della conoscenza come processo di iniziazione collaborativo e identificativo. Riassumendo, la figura del formatore è quella di un adulto che si configura come esperto, oltre che mediatore e facilitatore. Si tratta però di un esperto che non trasmette conoscenza, ma la socializza in contesti della relazione di insegnamento e di apprendimento, non più formalizzati come una volta, ma semiformali, cioè spesso informali, dove anche la struttura della classe e il modo di fare lezione non sono legate specificamente al banco e alla sedia posti di fronte alla cattedra, quanto piuttosto all'insegnante che sta in mezzo ai banchi e si pone oltre la cattedra, spesso proprio disponendo i banchi in modo circolare. Questo modello di insegnante interroga dal posto, senza più interrogare alla cattedra, perché è stato oltrepassato il confine ideale che delimita il docente dallo studente. È stato valicato il divario cognitivo che separa chi insegna da chi apprende e per questo è anche possibile immaginare che uno studente apprenda qualcosa, che un insegnante apprenda qualcosa da uno studente. Ancora, gli studenti possono essere interrogati dal posto in modo informale, più di una volta, per fare funzionare il meccanismo di costruzione sociale della conoscenza proprio di ogni comunità di apprendimento, è importante che gli studenti siano sentiti spesso, anche in modo breve, ma abbiano così la possibilità di esprimersi e di partecipare. Da questo punto di vista, gli studenti non mostrano soltanto di conoscere o di sapere gestire la conoscenza, ma anche di sapere partecipare al dialogo costitutivo della conoscenza stessa e di saperla costruire insieme. Passiamo alla slide successiva. Non esiste apprendimento se non dentro un contesto o una situazione specifici, si apprende sempre insieme ad altri, mai da soli, con divisione intersoggettiva. In conclusione, l'apprendimento diviene un processo che non può più essere decontestualizzato alla maniera cognitivista. Non si può più, cioè, analizzare il funzionamento cognitivo del soggetto come se fosse in un vetrino, al microscopio, come dicevamo. Occorre invece osservarlo dentro la specificità dei contesti, nella condivisione intersoggettiva e dentro l'evolversi delle situazioni. E si comincia a intendere il processo di apprendimento come dinamico e trasformativo, come sarà poi nelle teorie della educabilità. Nella slide successiva, l'insegnamento fa esprimere tutti, partecipare, collaborare, mediare, socializzare, negoziare, non dirigere. L'insegnamento nel modello contestualista è un processo non direttivo, nel quale si raggiunge il livello minimo di asimmetria tra insegnante e alunni. La relazione tra docente e studente diviene infatti quasi simmetrica, perché l'obiettivo di insegnamento è la costruzione di comunità di apprendimento, nelle quali ciascuno può esprimere la propria personale opinione e il ruolo del formatore, benché esperto, è soltanto quello di favorire, cioè di facilitare questo processo. Il modello costruttivista implica invece ancora una differenza gerarchica tra il docente e gli studenti che non è più marcata come era nei tre modelli della tradizione trasmissiva, eppure si configura come asimmetrica. Cioè il docente ne sa più dello studente e si pone come figura di orientamento e di guida verso gli alunni. Passiamo alla slide successiva. Ogni cultura ha il proprio modo di insegnare, i saperi esperienziali, l'identità cognitiva e la responsabilità culturale. Fine. Nel modello culturalista sono molto valutati i saperi esperienziali e la formazione tende a quella che può essere definita la responsabilità culturale, cioè a fare comprendere agli studenti il senso del loro ruolo all'interno del proprio ambiente. Ritorna qui parzialmente la ripresa del ruolo di responsabilizzazione anche dell'insegnante, che però non è considerato in qualche modo autore degli effetti positivi e negativi che l'ambiente di apprendimento che lui stesso ha costituito può avere sugli studenti, quanto piuttosto è considerato un esempio che può essere seguito oppure non seguito, ma sarà sempre il punto di riferimento rispetto al quale lo studente tenderà a modellare il proprio comportamento convergente o divergente.